il cammino, la preghiera, la riflessione della novena che stiamo vivendo ci accompagna passo dopo passo a guardare con Maria, grazie a Maria, alla sorprendente parola, annuncio di speranza che ci viene consegnato. Con Maria vogliamo davvero cercare speranza, vedere il sorgere dei motivi e dei segni di cieli nuovi e terra nuova. E di speranza ci parla anche la parola di Dio che ascoltiamo questa sera, in una serata di preghiera dove siamo invitati a vivere quella preghiera di speranza che è la preghiera per la pace. La prima pagina che abbiamo ascoltato dal libro di Ruth ci presenta i segni, i toni, gli orizzonti in cui la speranza non c'è. Anzi, sono i segni bui, i segni che farebbero temere il peggio e che fanno vivere lo sconforto e la desolazione. Che cosa accade? Siamo nel tempo della carestia. E Betlemme, potremmo dire, è la terra dove coloro che avevano accompagnato il popolo si erano sentiti dire che era la terra dove scorre latte e miele, la terra dove si può godere e mangiare dei frutti che tu non hai coltivato perché ti sono dati in dono. E adesso è il tempo della carestia. Non c'è neanche il pane per mangiare. Pensate come è attuale questa parola se pensiamo a Gaza, dove la fame viene usata brutalmente come arma di distruzione. Beh, qui siamo a Betlemme, nel racconto di Ruth, e manca il pane. Ma se manca il pane, manca la vita. Non c'è la possibilità di vivere. Allora è davvero il tempo della perdita della speranza e diventa il tempo dell'esilio. Noemi e il marito sono costretti a lasciare la loro casa, la loro terra, il loro ambiente e andare in terra di esilio. E notate, devono lasciare proprio Betlemme, il cui nome dice vuol dire la casa del pane. Proprio nella casa del pane manca il pane, manca da vivere. E poi non basta questo, perché i segni foschi e di angoscia continuano. Perché che cosa accade? Accade che questo esilio di Noemi è profondamente segnato dalle tracce, dai segni della morte. Arrivano nella terra dove si può vivere e lì cosa accade? Che muore il marito di Noemi. E poi allora rimane con i due figli maschi, i quali si sposano. Ma in quella terra, ben presto, i due figli maschi, uno dopo l'altro, muoiono. E Noemi rimane sola. Rimane sola con le due donne che avevano sposato i figli, Orpa e Ruth. Allora vedete come il racconto di Ruth presenta lo spegnersi della vita, delle possibilità di speranza, dell'orizzonte di gioia. Non solo c'è la carestia, non solo c'è da lasciare la propria terra, ma tutto muore. Tutto muore e Noemi rimane sola. Tutto sembra finire e portare alla perdita della speranza e della luce. Ma in questo orizzonte di disperazione, di solitudine, di povertà, di miseria, di carestia, c'è Ruth. C'è Ruth. C'è Ruth che è una donna che invece non perde la speranza, è capace di vedere il cammino di luce, di speranza che è possibile percorrere e tiene viva nella storia di Noemi la speranza. Mentre si scopre che Ruth, a differenza dell'altra donna, decide di rimanere con Noemi, cominciano invece allora i segni della speranza. Arriva la notizia che a Betlemme c'è il pane. Allora si può tornare, Noemi si rimette in cammino e notate, arriveranno a Betlemme proprio nel tempo in cui si cominciava a mietere l'orzo. Cioè vuol dire, torna la vita. Torna la vita proprio a casa, proprio a Betlemme. E il primo annuncio che torna la vita è stata questa donna, Ruth, dicendo che non avrebbe abbandonato mai Noemi, la suocera. Allora il segno della speranza è questo rimanere, è il non lasciare soli, che guardate è quello che Dio fa con noi, non ci abbandona. Anche nel momento in cui sembra esserci la morte, la desolazione, la paura, Dio rimane, non ti abbandona, cammina con te come questa donna è segno della presenza di un Dio che non abbandona. E Ruth allora dichiara che rimarrà con la suocera e lo fa con la gratuità del dono, perdendo tutto lei, perché poteva cercare una vita nuova con altri uomini, in altri orizzonti. Invece Ruth si affida e ama. Si affida e ama. Ruth sceglie di fidarsi e di amare, di vivere la vita come dono e la sua fedeltà. E questo è ciò che conta davvero, è la fedeltà nel rimanere, la fedeltà cioè nell'amare. Da qui comincia la speranza. Dove c'è la fedeltà nell'amare, riparte la speranza. E questa fedeltà tiene davvero viva la speranza, è la speranza della vita, del tornare a Betlemme perché finalmente c'è il pane. Noi viviamo questo anno, che è l'anno del Giubileo, proprio come l'anno della speranza. L'anno cioè in cui siamo chiamati a tenere viva, a tenere accesa la speranza in un orizzonte che ci appare oggi particolarmente buio e desolante. Ci sono le fatiche del vivere delle nostre famiglie, ci sono talvolta sofferenze e lutti che ci accompagnano, c'è l'orizzonte tremendo della guerra che vediamo ogni giorno e che sentiamo vicino a noi con le grida di dolore e di miseria che accadono. Ma proprio in questo tempo la parola di Dio ci dice si può sperare. Si può sperare, torna il pane a Betlemme, cioè si può sperare. È un anno in cui si può sperare in ogni situazione, in cui si tiene viva la fedeltà del rimanere, dell'amare, del testimoniare un amore che si dona. San Luigi Orione ha vissuto proprio questo, anche lui. Uomo e pellegrino di speranza nel suo tempo, in un tempo in cui eravamo alla fine, verso la fine della Prima Guerra Mondiale, ve n'erano di motivi per essere nella paura, disorientati e sconcertati. C'era ancora la guerra e Don Orione è stato presenza fedele nel rimanere e tenere viva la speranza. E questo santuario nel quale siamo nati, nel quale siamo e che nasce proprio nel 1918 sul finire della guerra, nasce con il desiderio che sia davvero un segno di speranza, un segno che annuncia la fine dei tempi bui, la fine della guerra. Allora in questo santuario credo che sia significativo vivere oggi questa giornata di preghiere e di digiuno per la pace. Ancora, vivendo questo luogo e il nostro guardare alla Madonna della Guardia come annuncio di speranza, annuncio della pace che si fa strada nel mondo di oggi. È un rimanere nell'amore che torna come invito anche nella pagina evangelica, nella quale ci è consegnato il grande comandamento, che è il comandamento dell'amore. È il più grande dei comandamenti. E Gesù ha pronunciato, ha indicato il grande comandamento che abbiamo ascoltato prima che con le parole, con la sua vita. Cioè è la vita di Gesù che ci fa vedere l'amare Dio sopra ogni cosa. Ed è la vita di Gesù che ci fa vedere l'amare il prossimo come noi stessi. È la vita di Gesù l'incarnarsi di questo comandamento, e per questo è il grande comandamento, ed è l'anima, il cuore, il senso di tutti i comandi che troviamo nella Scrittura e nel cammino, nella tradizione della nostra fede e anche dei 10 comandamenti. Il cuore vero è l'amore, l'amare. E c'è una circolarità: dall'amore a Dio impari e ne viene l'amore al prossimo, e amando il prossimo ami davvero Dio sopra ogni cosa. Lo dirà bene Giacomo nella sua lettera: come puoi amare Dio che non vedi se non ami il prossimo, il fratello che vedi? E da questi due comandamenti, dice il Vangelo, dipendono tutta la legge e i profeti, dice Gesù. Cioè da questi due comandamenti, in questi due comandamenti, c'è il vero rivelarsi di Dio, il volto di Dio. Dio è così. Dio è pienamente nell'amare. E potremmo dire, così come dipendono la legge e i profeti da questi comandamenti, possiamo dire che da questi due comandamenti dipende tutta la vita. Sono questi, la legge e i profeti, per noi. È la vita, è la nostra vita, è il tuo modo di vivere, le scelte che fai, l'autenticità del tuo vivere la fede cristiana. Tutto dipende da quei due comandamenti, l'amare Dio e il prossimo. Questo amore è il dono di cui il mondo ha bisogno oggi per sperare davvero. È il dono che ha bisogno l'Ucraina, è il dono che ha bisogno Gaza, è il dono che ha bisogno ogni luogo della terra dove c'è la guerra, è il dono che ha bisogno anche la nostra terra, il dono dell'amare sopra ogni cosa, come cammino e realtà della speranza. Ed è, guardate, il dono che siamo chiamati a portare nel mondo noi cristiani, noi per primi. Noi cristiani abbiamo il compito, il dovere, la vocazione di portare nel mondo l'amore, perché seguiamo Gesù che ha vissuto questo amore. Allora in questa luce può nascere questa sera davvero la preghiera per la pace. L'amare è la via della vera pace. Addirittura consente di arrivare al perdono, alla riconciliazione. L'amare è quello che ci viene detto da chi è nei contesti di guerra, il provare a sentire dentro di noi il dolore dell'altro, il dolore addirittura del nemico, sentirlo dentro di noi, e questo diventa davvero l'amare. E vogliamo vivere questa preghiera questa sera nella memoria di Maria Regina. Ma quale sarà la vera corona di Maria Regina se non questo stesso amore di Dio? La corona di Maria è l'amore di Dio, è l'essere amata da Lui, e per questo Maria è regina nell'amare. Lei ha una corona regale col sapore della pace, di quella pace che invochiamo, e la vogliamo davvero affidare a lei questa preghiera, e vogliamo invocare l'intercessione di San Luigi Orione e della Madonna della Guardia, perché loro intercedano per tutti noi e per il mondo in guerra.